E ci rivolgiamo subito alla parola di Dio. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel primo libro di Samuele, al primo capitolo. Primo libro di Samuele, capitolo 1. È una lettura un po' lunga, ma siccome è una storia molto bella, la voglio leggere dal primo verso. Dio sia lodato. C'era un uomo di Ramataim Sofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava Elcana, figlio di Jeoram, figlio di Eliù, figlio di Tou, figlio di Suf, efraimita. Aveva due mogli, una di nome Anna e l'altra di nome Peninna. Peninna aveva dei figli, ma Anna non ne aveva. Quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti e offrirgli dei sacrifici a Silo. E là c'erano i due figli di Eli, Ofni e Fineas, sacerdoti del Signore. Nel giorno in cui Elcana offrì il sacrificio, diede a Peninna, sua moglie, a tutti i figli e a tutte le figlie di lei, le loro parti. Ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. La rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Peninna la mortificava a quel modo. Perciò lei piangeva e non mangiava più. Elcana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di 10 figli? Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo a dirotto. Fece un voto e disse: «O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa». La sua preghiera davanti al Signore si prolungava ed Eli osservava la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò Eli credette che fosse ubriaca e le disse: «Quanto durerà questa tua ubriachezza? Vai a smaltire il tuo vino». Ma Anna rispose e disse: «No, mio signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora». Ed Eli replicò: «Vai in pace. E il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta». Lei rispose: «Possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi». Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò, e il suo aspetto non fu più quello di prima. L'indomani lei e suo marito si alzarono di buon'ora, si prostrarono davanti al Signore, poi partirono e ritornarono a casa loro a Rama. Elcana si unì ad Anna, sua moglie, e il Signore si ricordò di lei. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figlio che chiamò Samuele, perché disse: «L'ho chiesto al Signore». Amen. Fin qui la parola di Dio. Poi sappiamo che Anna adempirà il suo voto, la sua promessa a Dio, quando ebbe divezzato Samuele, lo portò al Tempio, lo portò lì alla casa del Signore e lo consacrò, lo donò al Signore, e il bambino rimase al servizio di Dio, al servizio del sacerdote Eli. Ho intitolato questo messaggio Dio usa personaggi imperfetti per i suoi piani perfetti. Allora c'è speranza pure per noi, eh? Dio usa personaggi imperfetti per raggiungere i suoi scopi perfetti. Dio ha dei piani perfetti. Cominciamo a esaminare i personaggi di questa storia. Elcana era un efraimita, ci troviamo al tempo dei giudici, quindi ci troviamo circa 1000-1100 anni prima di Cristo, quasi più di 3000 anni fa. La vita a quei tempi era un po' diversa da oggi. Ad esempio era permessa la poligamia, nonostante non fosse la volontà di Dio. Dio all'inizio ha creato l'uomo maschio e femmina, l'uomo si unirà alla sua moglie, saranno una stessa carne. Il matrimonio è composto da un marito e una moglie. Amen. Ma a quei tempi, perché poi l'uomo deve sempre cercare altre strade, no? Quando una donna era sterile, era così importante la prosecuzione della famiglia, era così importante la prosecuzione del nome, che si consentiva di avere altre mogli. Poi noi sappiamo che addirittura Salomone esagerò con le mogli, no? Arrivò ad averne un numero esagerato. Ma all'inizio non era così, lo sappiamo. Gesù poi lo ristabilirà, questo concetto, quando dirà che il matrimonio è fra un uomo e una donna e basta, mariti di una sola moglie. Ma a quel tempo Elcana sposò Anna, viene citata prima, di Peninna, quindi possiamo ben pensare la sua prima moglie, Anna, la moglie della sua giovinezza, la moglie amata. Ma passa il tempo ed Anna non ha figli. E secondo il costume del tempo si prendeva una seconda moglie. Ma ahimè, questo produceva grandi conflitti, grandi attriti, grandi problemi nelle famiglie. Noi sappiamo anche della storia di Abramo, quanti problemi ha avuto pure Abramo. Elcana amava Anna, ma sposò una seconda moglie che invece era fertile. E a quei tempi la donna aveva lo scopo proprio di procreare, purtroppo era solo questo, dovevano pure lavorare. Gli uomini facevano le guerre e facevano pure i danni. E la donna sperava di avere un figlio, sempre, perché una donna a quei tempi era considerata completa solo se aveva figli. Addirittura veniva considerata una maledizione non avere figli. Quindi immaginate Anna quello che passava dentro quella casa. Si vedeva correre davanti tutti i figli di Peninna. Ne aveva almeno 4, perché qui si parla di figli e figlie. Elcana sembra essere un marito premuroso nei confronti di Anna. Sembra costretto dalle circostanze, dai familiari, probabilmente anche la società del tempo, deve prendere una moglie, deve avere una discendenza. Era ben intenzionato, era premuroso nei confronti di Anna. Le dava la parte doppia quando si trattava di mangiare. E quando la vedeva triste, cercava di consolarla. Era un po' pasticcione nel consolarla, no? Perché secondo me, quando gli dice non ti valgo più io di 10 figli, gli girava il coltello nella piaga, insomma, no? Ma noi sappiamo che anche questo faceva parte di quel progetto, di quel piano di Dio. Anche un marito premuroso ma pasticcione. Anche un marito che aveva avuto figli con un'altra donna. E questo è Elcana. Poi c'è Peninna, la rivale, ed era pure velenosa. Sapeva di essere amata di meno di Anna. Se ne accorgeva, lo vedeva. Vedeva che dava la parte doppia il marito ad Anna. Vedeva con che occhi il marito guardava Anna. E allora cercava di prendersi la sua rivalsa. Io ho tanti figli, tu niente. E ogni volta la mortificava, ogni volta continuamente, è scritto, l'amareggiava, le ricordava la sua condizione di sterilità. Nell'originale ebraico la parola sterile è il grembo chiuso. Il Signore l'aveva fatta sterile, il Signore le aveva chiuso il grembo. Sembra quasi una sentenza. Dio non ti farà avere figli. E quindi questa cosa ricordata continuamente, 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 Anna piangeva, perdeva l'appetito. Che brutto quando c'è qualcuno vicino che t'amareggia continuamente, vero? Ci avete mai avuto qualcuno che va trattati così? Solamente perché voi non avevate le capacità, non avevate le possibilità, non avevate delle qualità. Ma anche tutta questa amarezza che aveva accumulato Anna faceva parte del progetto divino. Sembra strano dirlo, no? Dio cambia il male in bene, Dio trasforma le tenebre in luce. Fratelli, tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. C'era grande attrito in quella casa, e il Cana se ne rendeva conto. Non sembra che Anna avesse il carattere di una aggressiva, di una che rispondeva colpo su colpo. Non sembra che avesse argomenti per replicare. Ci sembra una donna sensibile ed umile. Anna ci sembra una donna che conosceva il peso che portava e non aveva nessuna voglia di mettersi a discutere con la sua rivale. E vi voglio dire una cosa, fratelli e sorelle, se vogliamo che Dio operi nella nostra vita, non ci mettiamo a discutere con le persone, non ci mettiamo a litigare con quelli che vogliono contendere con noi, non replichiamo a chi ci ferisce, ma mettiamoci nelle mani di Dio. Elcana, Peninna, Anna. Anna voleva un figlio, a tutti i costi voleva un figlio. Probabilmente all'inizio pregava a Dio di avere un figlio semplicemente perché voleva avere un figlio come ce l'aveva la rivale. Voglio anch'io un figlio, così questa la smette di offendermi, di amareggiarmi. Poi probabilmente nella sua preghiera disse: ma non mi interessa niente di questa Peninna, io voglio un figlio perché voglio allattare un bambino, voglio avere un figlio mio dal marito che io amo. Ma poi alla fine vedremo che tutta questa amarezza, tutte queste ferite, tutta questa sofferenza la portano a fare una preghiera di sacrificio. Signore, se tu mi dai un figlio, io lo dono a te. Signore, se tu mi dai un figlio, io lo consacrerò a te. Sarà un tuo servo, Signore. Sapete, a volte Dio ci vuole portare a questi punti. A volte Dio ci vuole portare al punto che non ci interessa più la nostra soddisfazione. Anna aveva cercato la sua soddisfazione. Ma in questo momento dice: se tu mi dai un figlio, io lo consacrerò a te e te lo donerò. Ma come? Dopo che c'hai un figlio, poi non c'hai la gioia di tenerlo con te, di vederlo crescere, diventare grande? No, lo consacri al Signore, sì, perché ho deciso che sarà del Signore. Una donna che pregava, e probabilmente proprio la goccia che fece traboccare il vaso fu proprio quella frase del marito: non ti valgo io più di 10 figli. Perché poi lei si alza e va nel tempio del Signore, va a pregare piangendo a dirotto. Fratelli, sorelle, se vogliamo che le nostre preghiere siano ascoltate da Dio, non facciamo preghiere asciutte. Le preghiere bagnate di lacrime sono quelle che arrivano al trono di Dio. E io mi meraviglio, ci sono cristiani che non piangono mai. Certo, non piangiamo mai, ma quando preghiamo dobbiamo piangere, fratelli. Che Dio ci aiuti a usare anche le lacrime. Una volta un predicatore andò in una chiesa in visita e questa chiesa, il pastore della chiesa gli disse: fratello, abbiamo fatto tanta evangelizzazione in questa zona, abbiamo fatto di tutto, abbiamo messo su un sacco di programmi, ma non si converte nessuno. E questo predicatore gli disse: avete provato con le lacrime? Avete provato con le lacrime a chiedere a Dio con lacrime? Perché Dio vuole che siamo coinvolti fino alle lacrime. E Anna piangeva dirottamente. Io mi immagino questo singhiozzo, queste lacrime che sgorgavano dagli occhi di questa donna sterile, offesa, umiliata, incompresa pure dal marito. E qui entra il quarto personaggio, Eli. Eli era un sacerdote, io dico, era il sacerdote per sbaglio, cioè proprio la persona nel ruolo giusto, la persona sbagliata. Era un sacerdote senza discernimento ed era anche giudice di Israele. Pensate un po', c'aveva dei figli che erano corrotti e combinavano di tutti i colori, ne facevano. Tant'è vero che la prima profezia di Samuele sarà contro i figli di Eli. Ed era un uomo senza discernimento, stava lì, la scrittura ci dice che era anche un uomo pesante, probabilmente grasso, seduto, e stava lì e guardava questa donna mentre era seduto sulla sua sedia all'entrata del tempio, e guardava quella donna che pregava, e ne fu infastidito, perché disse: quella è ubriaca, ma che si prega così? Piangeva e non si sentivano le parole. Gli ebrei erano abituati che si andava al tempio, si lodava il Signore, si sentivano le parole di lode, si diceva alleluia, gloria a Dio, e le persone erano composte, non facevano tutte queste scenate, pianti, e poi questa è ubriaca. Anche il giorno della Pentecoste la gente pensava che i discepoli erano ubriachi, ma erano pieni di Spirito Santo. Che ti importa del giudizio della gente? Che ti importa del giudizio della gente quando tu stai espandendo l'anima tua davanti a Dio? Che ti interessa quello che è il parere delle persone intorno a te, che ti criticano, che ti giudicano? Non si fa così. Non c'è un modo giusto di accostarsi a Dio secondo il mondo. Il modo giusto di accostarsi a Dio è farlo aprendo il proprio cuore. Apri il tuo cuore al Signore e non ti preoccupare del parere degli altri. Ma vai a smaltire la tua ebbrezza da qualche altra parte. Cioè, tu stai pregando, stai piangendo, stai chiedendo a Dio un segno, stai chiedendo a Dio, stai facendo un voto a Dio, stai pregando, hai fatto una promessa a Dio. E l'uomo, fra virgolette, di Dio, senza discernimento, viene detto e dice: oh, ma tu sei ubriaca, vedi di andartene. Come la dovresti prendere questo segno? Signore, allora proprio non mi ami. Signore, allora non mi ascolti. Qui c'è il tuo servo, il sacerdote. E lei aveva rispetto di Eli. Vediamo la sua risposta ad Eli, no? Qui c'è il tuo servo, il sacerdote, il giudice di Israele. Mi dice: vattene via che sei ubriaca. Allora, Signore, non c'è speranza per me. Ma questa era l'ultima prova che doveva superare Anna. Fratelli, sorelle, non ci fermiamo davanti agli ostacoli. Se tu hai un grande bisogno nella tua vita, verranno grandi ostacoli. Non ti fermare. Vi ricordate quella donna che andò da Gesù ed aveva una figlioletta gravemente tormentata? E quella donna era una sirofenice, era una pagana. E Gesù per due volte rifiuta di ascoltarla, addirittura non gli rivolge parola. La seconda volta dice: non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. La terza volta insiste ancora, la donna dice: guarda, io il pane lo do ai figli, mica ai cagnolini. Beh, quella donna poteva ben dire: basta, mi avevano detto che Gesù era buono, invece mi offende pure, no? E invece lei aveva un grande bisogno, e quando tu hai un grande bisogno, non ti fermare neppure davanti ai grandi ostacoli. Vai avanti, perché Dio sta mettendo alla prova la tua fede. E quella donna disse: Signore, dici bene. Ricordati sempre di dire al Signore: c'è ragione, Signore. Sempre. Dio ha sempre ragione. Dici bene, Signore, eppure sono un cagnolino, va bene, ma i cagnolini mangiano pure le briciole. E Gesù le disse: donna, grande la tua fede. Vai in pace, la tua preghiera è stata esaudita. Sua figlia fu guarita in quel momento, gloria a Dio. Grandi problemi, grandi ostacoli, grande fede, amen. E la grande fede di Anna non si fermò neppure davanti a questa brutta espressione del sacerdote: vai a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispose: no, mio signore, sono una donna tribolata nello spirito, stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Apri il tuo cuore davanti al Signore, o come dice la vecchia versione, stavo spandendo il mio cuore davanti al Signore, quasi come tu versi dell'acqua, no? E allora Eli, non so quanto convinto, non so quanto per comunque far andare via questa donna, ma sicuramente con un'espressione che Anna colse come una parola da parte di Dio: vai in pace, il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta. E lei rispose: possa la tua serva trovare grazia agli occhi tuoi. E quel momento lei afferrò quella semplice frase: il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta. Afferrò questa parola, credette. E sai cosa succede quando tu credi veramente? Mica gli era nato il figlio. No. Ma in quel momento il suo cuore ha realizzato che Dio aveva ascoltato finalmente il suo grido. Gesù ebbe a dire: quando pregate e chiedete qualcosa a Dio, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Prima si crede, prima ancora di vedere niente, devi credere. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. E non c'era niente da vedere lì. Non vedeva nulla ancora Anna, ma credette. E allora mangiò, il suo aspetto non fu più quello di prima. E improvvisamente la donna sterile diventa fertile. Improvvisamente Anna, che non poteva avere bambini, rimane incinta di un figlio che chiama Samuele, che significa esaudito da Dio. Dio mi ha esaudito. Amen. Dio mi ha risposto. Esaudito da Dio. Anna avrà altri figli. Ci dice la scrittura che Anna ebbe altri 3 figli e 2 figlie. Mentre Samuele piccolo era stato lasciato lì davanti al Signore nel Tempio, Dio, io credo che il Signore fa anche queste cose, li fece sorpassare la rivale, eh? E poté allattare altri figli, non solo Samuele. Io questo l'ho donato al Signore. E il Signore poteva dire: va bene, basta così, hai avuto un figlio, t'ho accontentata, no? No, il Signore le aprì il grembo. Perché Dio va oltre. Egli è potente, dice l'Apostolo Paolo, non soltanto di rispondere alle vostre preghiere, ma di andare infinitamente al di là di quello che domandiamo oppure pensiamo. Dio può fare oltre. Tu chiedi una cosa al Signore, Dio può andare infinitamente al di là. Abbiamo parlato di questi 4 personaggi, Elcana, Peninna, Anna, Eli, ma il personaggio più importante in questa storia è il Signore. E il Signore si ricordò di lei. E il Signore si ricordò di Anna. Perché si ricordò? Usa questa espressione, ma che se lo doveva ricordare? No, è un'espressione per far capire che Dio non si scorda di nessuno. E quando tu fai una preghiera a Dio, Dio ascolta quella tua preghiera, non se la dimentica. Voglio dirti anche un'altra cosa, non si dimentica neanche delle promesse che gli hai fatto, eh? Hai promesso qualcosa al Signore, te lo ricordi? Hai promesso qualcosa a Dio? Dio se l'è segnato. Non si dimentica Dio. Noi ci dimentichiamo, ma Dio non si dimentica. Quando hai fatto una promessa al Signore, adempila. Fai quello che le tue labbra hanno detto al Signore. Abbiamo visto come Dio, per i suoi piani perfetti, usa personaggi imperfetti. Usò tutti questi personaggi, usò l'indelicatezza di Elcana, usò l'umiliazione che Peninna faceva subire ad Anna, usò perfino il sacerdote senza discernimento per dare ad Anna la possibilità di superare l'ultimo ostacolo. Il risultato fu Samuele. Samuele non poteva essere un bambino qualunque, perché era stato frutto di tante preghiere e di tanta sofferenza. Dobbiamo partorire a volte, fratelli, sorelle, e si partorisce con dolore. Non solo le donne, a volte pure gli uomini partoriscono con dolore. Che cosa? Quando tu sei in travaglio per qualcosa, quando tu soffri per qualcuno, quando tu soffri per una situazione, quando tu hai un problema grande nella tua vita e soffri per quel problema e ti vengono mille ostacoli, non mollare, vai avanti, apri il tuo cuore davanti al Signore, perché Dio ha l'ultima parola, sempre. Dio ha sempre l'ultima parola, e quando Dio dice l'ultima parola è benedizione. Amen. Vogliamo chinare il capo, vogliamo pregare, fratelli e sorelle. Gloria a te, Signore, alleluia. Voglio fare una preghiera stasera, un appello. Se nel tuo cuore c'è tanta sofferenza, c'è un problema grande che sembra non si risolve mai. Forse c'è sterilità nella tua vita, sterilità spirituale. O qualche altro problema, di qualunque natura sia. La storia di Anna ci ricorda che non dobbiamo arrenderci, ma dobbiamo andare ai piedi del Signore. Forse hai fatto tante cose e non hai fatto ancora la cosa più importante. Non sei andato a pregare il Signore che ti può dare vita, benedizione, che può fare miracoli per te, che può fare cose meravigliose, liberarti, operare liberazioni nella tua vita. Perché questa sera non vai al Signore, non apri il tuo cuore a Dio? Apri il tuo cuore al Signore. Il Signore è colui che può cambiare ogni situazione. Amen. Voglio pregare per te, fratello, sorella. Ti senti come Anna questa sera? Ti senti come Anna? Hai bisogno di una svolta, hai bisogno di tornare a vivere una vita gioiosa, perché sei triste, perché sei afflitta. Hai bisogno che il Signore tocchi la tua vita.